A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Questa è A come America Latina, come ogni lunedì. E al telefono abbiamo Alfredo Somozza. Alfredo, buona giornata.
Buongiorno, Sciauchi, buongiorno. Ascoltatrici e ascoltatori.
Eccoci, ecco, com'è andato il viaggio in Argentina?
Ma direi bene, la situazione là comunque bella complessa, proprio sono partito con la repressione in piazza di un evento politico del quale abbiamo parlato esteri, sì. Molto, molto strano, c'è questa discesa in campo dei tifosi dei cosiddetti Barra Brava, cioè le tifoserie più pericolose, quelle per il motivo per il quale in Argentina da qualche anno le partite si fanno soltanto col pubblico della squadra locale. Ecco, quindi abbiamo parlato anche un po' di questo esteri, la situazione là continua a essere in sospeso, aspettando che si firmi o non si firmi l'accordo col Fondo Monetario Internazionale che dovrebbe liberare le risorse perché Javier Milei possa portare a termine la sua promessa di liberalizzare il dollaro.
Bene, comunque uno delle prossime puntate magari facciamo un focus sull'Argentina.
Senz'altro.
Allora, io partirei da un'organizzazione semisconosciuta per i non addetti ai lavori, che è l'Organizzazione degli Stati Americani, l'OSA, oppure c'è un altro nome, dipende da come sei in inglese o in spagnolo. Intanto, qual è la sua storia, qual è il suo ruolo? Poi andiamo alla notizia.
La OEA è l'Associazione degli Stati Americani, del quale alla nascita negli anni 50 facevano parte tutti perché poi dopo la rivoluzione cubana Cuba è stata estromessa dall'Organizzazione degli Stati Americani, che ha sede a Washington. Quindi una volta si diceva che era il Dipartimento di Colonia degli Stati Uniti. Dopo l'espulsione di Cuba, che ovviamente non fu mai seguita dell'espulsione dei paesi che sono stati sotto dittature, è rimasta un po', diciamo, abbastanza in sordina, anche se poi continua ad essere l'unico strumento di politica estera degli Stati Uniti verso l'America Latina. In realtà negli anni 2000 i paesi dell'America Latina sono organizzati diversamente, hanno creato il CENLA, che è il gruppo di tutti i paesi dell'America e dei Caraibi, che esclude invece gli Stati Uniti e il Canada. Quindi in realtà ci sono diverse forme associative, poi c'è il Mercosur, che non è soltanto un mercato economico ma anche un coordinamento politico, c'è l'UNASUR, che è il Parlamento del Sud America, cioè, una volta c'era soltanto appunto la OEA, ma poi è diventata così evidentemente il lungo braccio degli Stati Uniti sull'America Latina che sono state create altre realtà, e l'OEA in qualche modo è stata importante in alcuni processi, soprattutto nel processo rispetto alla vicenda venezuelana. Il presidente, il segretario uscente era il diplomatico uruguaiano Luis Almagro, che ha sempre tenuto una linea dura, molto molto dura nei confronti del Venezuela, anche quando forse non era auspicabile, dettata direttamente dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.
Ecco, Alfredo, la notizia è che il nuovo segretario generale per un mandato di 5 anni è il ministro degli esteri del Suriname, è stato, diciamo, spinto, sponsorizzato da tutti i paesi progressisti dall'America Latina. Un piccolo paese che governerà per 5 anni una, diciamo, una struttura importante.
Sì, è la prima volta, tra l'altro, perché Suriname, che è un'ex colonia olandese fino al 75, quindi un paese sudamericano di lingua olandese, del quale poco si sa se non per Gullit e Seedorf, cioè per qualche calciatore che è arrivato da quelle parti, è il paese più piccolo del Sud America e il meno popolato. Parliamo di 164.000 chilometri, quindi metà Italia e poco più di 500.000 di abitanti. Ma una delle caratteristiche del Suriname è che è uno dei paesi più multietnici del Sud America, essendo stato colonia olandese, perché il primo gruppo etnico sono gli oriundi indiani, ma indiani dell'India, non indiani d'America, il 21% gli africani, poi sono i creoli, i giavanesi che sono il 14%, poi ci sono anche gli indigeni e una minoranza cinese. Infatti le religioni sono più o meno testa a testa tra il cristianesimo e la somma dell'induismo più l'islam. Albert Randin, che è stato il politico e il ministro degli esteri, che è stato presidente, è stato eletto segretario dell'Organizzazione degli Stati Americani, è stata una vittoria diplomatica delle sinistre latinoamericane, perché lui era il candidato del Brasile e del Messico, cioè di Sheinbaum e di Lula, contro il ministro degli esteri del Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, che invece era sostenuto dal centrodestra. Il governo del Paraguay è attualmente in centrodestra. Ecco, diciamo che era così palese il fatto che in questo momento i paesi che contano sono guidati dal centrosinistra, che il candidato paraguayano si è ritirato una settimana prima del voto ed è passato senza problemi Randin. Quale sarà la differenza fondamentalmente rispetto alla linea precedente? E tutti dicono che proprio sarà sul Venezuela, perché Randin, essendo tra l'altro uno dei paesi confinanti col Venezuela, è il suo, lui porrà una particolare attenzione, un maggior dialogo col Venezuela in discontinuità rispetto alla chiusura totale, cioè l'OIA non è stato mai un luogo dove si è tentato una mediazione, ma era un luogo che seguiva la politica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Invece Randin è intenzionato a far diventare quell'istanza, che è comunque un'istanza molto importante, un luogo, diciamo, di dialogo e di mediazione per trovare una soluzione per la vicenda venezuelana. Vedremo come sarà l'esordio di questo personaggio politico di un paese che fa parte del gruppo dei paesi caraibici, che per la prima volta appunto guideranno questa organizzazione.
Getting some breaking news on BlackRock today. For that, we'll turn to Leslie Picker. Hey, Leslie.
Hey, Carl. Yeah, this is some fascinating news crossing just moments ago that BlackRock is agreeing to purchase Panama Canal ports and over 40 additional ports. This is from CK Hutchison Holdings. This is an Asian group that owned these ports that BlackRock and GIP, General Infrastructure Partners, which is the infrastructure group
ecco,
that
Alfredo,
they purchased last year.
Ecco Alfredo, questo era una breaking news della CNBC, una notizia molto importante che non è stata, diciamo, in Italia non ha avuto un grande risalto, eppure molto importante, perché questo è veramente il primo effetto Trump, diciamo, modo concreto, nel senso che i porti del Panama cambiano proprietario, erano controllati indirettamente dalla Cina, adesso con BlackRock tornano americani.
Assolutamente, possiamo dire Trump 1, il resto del mondo 0, perché
sì,
questo è una vittoria per Donald Trump. Cioè, come dicevamo proprio in questa trasmissione, il modo di negoziare di Trump è quello di minacciare cose estreme e piuttosto improbabili. Nel caso del Panama era l'invasione del paese per riprendersi il canale, un qualcosa che nel 2025, diciamo, non è tanto probabile come 40-50 anni fa, per poi ottenere quello che è interessato, che non è ovviamente mandare truppe in Panama, perché è sempre anche un costo, non soltanto politico, ma quello di riuscire a garantire il controllo del canale alle imprese statunitense. Così è stato, la Corte Suprema del Panama aveva chiesto la revoca della concessione alla C.K. Hutchinson. La C.K. Hutchinson è un conglomerato con sede a Hong Kong, guidato dal miliardario cinese Li Ka-shing, che controllava due porti fondamentali, quello di Balboa e quello di Cristóbal, cioè il porto che si trova all'ingresso sul mare dei Caraibi e all'uscita o viceversa sull'Oceano Pacifico. Quindi con quei due porti, controllando quei due porti, teoricamente potreste anche chiudere il canale. Ecco, dopo questa dichiarazione il governo di Panama ha chiuso il contratto che aveva questa compagnia con sede a Hong Kong, quindi cinese, che è stata in qualche modo obbligata a vendere lo sfruttamento di questi porti a un consorzio che vede al 90% BlackRock, poi c'è anche dentro la Global Infrastructure Partner, una società di New York che si occupa dei terminali di New York, e anche una quota di una famiglia italiana, La Ponte, che sono i proprietari di Mediterranean Shipping Company, quelli che fanno anche le crociere qui nel Mediterraneo. L'accordo è stato annunciato poco dopo la visita del segretario di Stato Marco Rubio. Il prezzo dell'operazione è stato di 22,8 miliardi di dollari, ma diciamo che in Cina si è aperto un bel problema per Li Ka-shing, soprattutto perché sui giornali, il quotidiano statale, il Takumpao, che è un quotidiano del Partito Comunista sostanzialmente, è stato duramente criticato per aver ceduto. È stato detto che è stata una mossa sbagliata e che l'accordo tradisce e svende l'intero popolo cinese, trascura gli interessi nazionali, dimostrando che questa società e che questo miliardario non hanno la spina dorsale e cercano solo il profitto. Quindi sostanzialmente la Cina ha considerato un tradimento il fatto che Li Ka-shing abbia ceduto così velocemente vendendo questi porti. Sicuramente la situazione in Panama era, diciamo, non permetteva che potesse andare avanti con questo, con questa concessione. La Cina ha promesso ritorsioni, ma non contro il Panama e gli Stati Uniti, ma contro questo miliardario, che forse passerà un qualche brutto momento. Ma fatto sta che dopo diciamo due sparate e una visita di Marco Rubio, gli Stati Uniti portano a casa il primo grande risultato geopolitico, forse il più importante ancora della Groenlandia, dove c'è più che altro un tema di, diciamo, di risorse minerarie. Qui nel caso del Panama è proprio geopolitica pura, cioè il passaggio dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico. Donald Trump appunto porta il primo risultato concreto della sua presidenza.
Ecco Alfredo, chissà cosa sta pensando Ruben Blades in questo momento e quello che sta succedendo al suo Panama.
Grande Ruben Blades, forse il più grande artista del Panama del Novecento, che non soltanto è stato uno degli inventori della salsa a New York, ma è stato anche un attore di Hollywood, ma in Panama soprattutto un ottimo ministro dell'ambiente e del turismo.
Pasó con esos guapos que alardeaban con su vida, terminaron deshonrando el honor de nuestra esquina, ni siquiera el sobrenombre sobrevive en la avenida, le quitaron los colmillos, el collar y la leontina.
E come sempre la Cina esce dalla porta ma rientra dalla finestra.
Y obviamente para el Perú muy importante, porque este puerto puede generar muchas otras oportunidades de crecimiento, desde conectividad, ferrocarriles, desde industria. Hay muchas industrias, muchas empresas logísticas que quieren posicionarse acá, porque de acá va a ser el centro, el hub logístico de Sudamérica.
¿Es così, Alfredo?
Assolutamente, e questa notizia che stiamo per commentare conferma la spaccatura in due dell'America Latina.
Ah, ecco, Alfredo, questa era da un reportage della TV cinese.
Ah, ecco, l'accento era peruviano, quindi sì. Sicuramente hanno i loro inviati. Dicevo, conferma la spaccatura in due dell'America Latina. C'è il Messico e il Centro America che sono in qualche modo legati a doppia mandata con gli Stati Uniti perché è il loro principale cliente, il loro principale fornitore. Quindi gli Stati Uniti possono utilizzare le maniere forti, come abbiamo visto in Panama, ma anche con tutto quello che sta succedendo col Messico, col Salvador, mentre in Sud America, dove gli Stati Uniti sono diventati, non dico marginali, ma sono il terzo partner della regione per i paesi più importanti, il primo assolutamente la Cina, lì Donald Trump non può minacciare né dazi né l'invasione di Marines, e quindi diciamo che è qui dove si gioca la partita alla Cina. Il servizio parlava del porto di Chiangkai, noi avevamo parlato, come è stato inaugurato il 14 novembre scorso, inaugurato con Xi Jinping, niente popoli meno, e abbiamo i dati del primo trimestre di attività, perché nel primo trimestre le merci movimentate da quel porto superano i 300 milioni di dollari, è un porto gestito dalla cinese Costco Shipping, che è una delle più grandi compagnie di logistica marittima al mondo, e per festeggiare il buon andamento in questo primo trimestre ha annunciato l'apertura di nuove rotte, cioè sostanzialmente i container provenienti dal porto colombiano di Buenaventura e dal porto equatoriano di Guayaquil, cioè dei due principali porti sia della Colombia che dell'Ecuador, possono ora raggiungere Shanghai dopo uno scalo a Chiangkai, che è questo porto che si trova a una tantina di chilometri a nord di Lima, riducendo soprattutto i tempi, i costi di trasporto. Quindi ecco, come diceva il servizio e come è stato annunciato, man mano questo porto gigantesco, ricordiamo che è il porto più grande di tutta l'America Latina, quello che è stato costruito a Chiangkai dai cinesi, diventerà l'hub non soltanto per il Perù ma per tutti i paesi limitrofi, che per accorciare tempi e costi nel viaggio delle loro merci verso Shanghai, verso la Cina, faranno appunto scalo, utilizzeranno le strutture di questo porto. Quindi diciamo a quei Cina 1, Stati Uniti 0, possiamo dire pareggio dopo quello che abbiamo detto del Panama. Ma questa notizia insieme a quella del Panama ci confermano come l'influenza degli Stati Uniti arrivino appunto fino a quel canale, ma dalla Colombia in giù gli Stati Uniti hanno ormai molta poca voce in capitolo, perché qui il vero partner, non politico, perché attenzione, non è la Cina che vediamo in Africa che poi interviene in politica, gestisce gli eserciti, utilizza i mercenari russi per sistemare le cose, no, qui la Cina è un partner economico, è un'opportunità per molti, ancora, almeno fino al momento, non si è insinuata come una potenza che ingerisca in qualche modo negli affari politici di questi paesi. Quindi ecco, due America Latina, una diciamo agganciata agli Stati Uniti e una agganciata alla Cina.
Ecco Alfredo, brevemente, perché in questo lungo reportage della TV cinese hanno intervistato anche i contadini, che sono molto contenti perché le loro merci possono andare direttamente in Asia, perché questo è un hub che si apre tutta l'Asia, e qui viene tutta, come si può dire, la riflessione che si può fare, che in Europa pensano di essere l'unico mercato, sto pensando soprattutto al Mercosur, come viene osteggiato da molti paesi. In questo momento l'America Latina ha più possibilità per vendere i suoi prodotti.
Assolutamente, e l'Europa sta perdendo una grandissima opportunità per tutelare un pezzo dell'agricoltura francese, perché in questo mondo nel quale diciamo prevalgono le tendenze separatiste in termini di rispetto al commercio internazionale, sono poche le opportunità di saldare delle alleanze. La Cina le sta saldando con 2/3 del mondo, l'Europa da 25 anni non riesce a saldarle con 4 paesi del Sud America. Quindi ecco, è un mondo da un lato che pensa di vivere in un tempo che non esiste più, mentre il mondo reale è quello che vediamo con questo hub sudamericano che farà arrivare le merci in Cina in meno tempo. Lo diceva già Pepe Mujica in un un'intervista che le aveva fatto qualche anno fa. Per l'Uruguay, un paese piccolo, l'unico obiettivo in questo momento può essere l'ingresso della nostra carne sul mercato cinese. Quella è la cosa più importante per noi, cosa che poi è successo ed è così. In questo momento questi paesi chiedono affari, chiedono poter entrare ai mercati. L'Europa invece sta vivendo un altro tempo.
Alfredo, ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie.
Benissimo.
E buona giornata.
Buona continuazione.
A Come America Latina torna lunedì prossimo. A tutti un caro saluto da Sciauchi e buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.